Radio Chef, la migliore alternativa.
Buonasera a tutti e benvenuti in questa serata. Io mi presento, mi chiamo Marzia e faccio parte dell'associazione Osteria Volante e ringrazio Sherwood, il Sherwood Festival, per ospitarci durante questa serata in questa bellissima cornice che è appunto il festival. Introduco un po' la serata prima di lasciare la parola alle nostre ospiti. Noi siamo un'associazione padovana ormai attiva da una decina d'anni e questa serata, che si chiama appunto Schiavi del Lavoro, si inserisce nell'ambito di un festival un po' più ampio, in cui abbiamo deciso di trattare il tema delle schiavitù moderne. Ogni anno la nostra associazione organizza un festival in cui si focalizza su tematiche sempre diverse. Abbiamo trattato il tema delle mafie, dei regimi totalitari nel mondo, della sostenibilità e varie tematiche. Quest'anno appunto abbiamo deciso di occuparci delle schiavitù moderne, cercando di adottare un approccio più ampio possibile che analizzi diverse dimensioni di questa problematicità. E quindi non solamente quelle schiavitù che si sviluppano in situazioni di particolare marginalizzazione, degrado o comunque situazioni di povertà, ma anche quelle schiavitù che comunque si sviluppano in contesti di benessere e di cui siamo più o meno consapevolmente tutti un po' vittime, In questa serata ci occuperemo di schiavitù che invece hanno a che fare con situazioni di disagio, che poi sviluppano fenomeni particolarmente gravi, che sono quelli della tratta degli esseri umani e del caporalato. Ma nel proseguo del nostro festival, che conta 7 appuntamenti, e 4 nel mese di luglio e 3 nel mese di settembre, andremo appunto a toccare anche altri tipi di fenomeni in qualche modo. E, pensiamo ad esempio la nostra dipendenza in certo senso dalla tecnologia, degli algoritmi, che ci rende in qualche modo comunque schiavi, quindi anche in situazioni di benessere siamo comunque schiavi, siamo schiavi anche dell'apparenza, siamo schiavi di una serie di contingenze. E oltre adottare questo tipo di sfumature, proviamo anche a metterci un po' nei panni dell'altro, del diverso in qualche modo, cercando anche di analizzare quelle che sono un po' le difficoltà che incontrano quelli che noi chiamiamo le vittime o gli schiavi del mito dell'Occidente, con una serata dedicata appunto ai migranti e al loro viaggio verso l'Occidente, verso l'Italia e verso l'Europa in generale. Ancora il prossimo appuntamento sarà per esempio martedì prossimo, in cui parleremo invece degli schiavi del delivery, quindi questa necessità e bisogno di velocità, e parleremo anche quindi di rider, dei loro diritti, temi anche questi molto, molto caldi. La serata di stasera, senza anticipare troppo, perché ovviamente lascerò spazio alle due nostre ospiti, vorrà cercare di capire un po' di più cosa si intende per caporalato e per tratta di esseri umani. Quindi quello che chiederò alle nostre speaker, che sono Barbara Maculan della cooperativa Equality di Padova e Maria Panariello, che è campaigner e giornalista dell'associazione Terra di Roma, sarà quello di introdurci un po' a questi due fenomeni, per capirne un po' le caratteristiche ma anche le dimensioni, sia a livello nazionale ma anche oltre i confini nazionali, perché come mi anticipavano entrambe, ovviamente non si tratta di fenomeni che riguardano solo noi, e anche di darci un po' di vissuto in qualche modo, e anche qualche esperienza e anche indicazioni su come possiamo noi in qualche modo reagire o comunque fare la nostra parte per affrontare queste problematiche in qualche modo, o comunque essere più consapevoli, perché spesso credo manchi un po' la consapevolezza di quello che succede anche molto vicino a noi. Detto questo, il nostro, diciamo, cercheremo di, dopo i loro interventi, di agevolare comunque un po' di dibattito e di agevolare le domande da parte vostra, che sono ovviamente benvenute. E come diciamo da stile Osteria Volante, faremo circolare del rum e formaggio, perché la nostra associazione diciamo, ha come caratteristica, tra le altre, quella di, diciamo, offrire rum e formaggio durante i dibattiti, un po' per alzare un po' gli animi e darci più coraggio a intervenire e farci forza, ecco, mettiamo così. E ora lascerei la parola alle nostre due ospiti, che ringrazio, e grazie ancora a Sherwood per questa possibilità. Barbara, prego.
Grazie Marzia, grazie all'Osteria Volante, grazie a tutti voi per essere qui questa sera. Allora, due parole insomma sulla cooperativa di cui io sono presidente. Si chiama Equality, è a Padova, abbiamo la sede in via Canestrini, insomma vicino al parco Iris, e siamo un ente antitratta, diciamo è una cooperativa che ha come focus la tratta di esseri umani e minori. Ma per entrare nel vivo, insomma, ecco, dell'argomento, e grazie anche a Marzia per questa introduzione, mi sento di dire, come dire, inizialmente, che la tratta non è certo un argomento che agita la politica nazionale, europea o internazionale, pur coinvolgendo tantissime persone, non la agita come la agitano magari le vicende tra Grillo e Conte o altre cose che sembrano avere più interesse, e è però il nostro tema obiettivo, perché la tratta di esseri umani è una questione penale e una questione umanitaria, insomma, di diritti umani. È un fenomeno transnazionale che riguarda il nostro paese, così come tanti altri paesi europei, altri paesi del mondo. L'Italia, tanto per collocarla, ecco, nel panorama europeo, è tra i tre paesi più coinvolti da questo fenomeno, perché ha più persone che sono state identificate e prese in carico, vado con dei termini tecnici, come vittime di tratta. Ma che cos'è la tratta? Allora, la tratta intanto è un fenomeno che è stato, diciamo, decodificato dal protocollo addizionale delle Nazioni Unite nel 2000, quindi per noi che lavoriamo in questo ambito il nostro Big Ben è stato l'anno 2000, quando appunto questo protocollo addizionale sulla tratta ha definito appunto il fenomeno. Quindi si tratta di una vittima di tratta viene definita tale quando c'è il reclutamento nel paese d'origine, il trasporto ed il trasporto via mare, via terra, quello che è, e arrivata nel paese di destinazione c'è uno sfruttamento attivo e una situazione di pericolo. Quindi immaginatevi che ha a che fare con i flussi migratori, ha sicuramente a che fare con i flussi migratori, con i flussi migratori misti. Tecnicamente si dice così perché misti, perché all'interno dei flussi migratori che interessano il nostro paese, anche perché, come dire, abbiamo come dire, la forma di uno stivale tutto circondato per non mi ricordo quanti chilometri, insomma, di costa, quindi siamo circondati dal mare. Siamo circondati da mare, quindi confini marittimi e confini terrestri. Siamo collocati rispetto all'Europa come porta d'ingresso di tante persone che arrivano qui in cerca di o condizioni di vita migliori, sono i cosiddetti migranti economici, o per questioni di vita o di morte, perché a stare nel loro paese rischiano la vita per persecuzioni che possono essere politiche, di identità di genere, religiose o quant'altro, ma possono esserci anche persone vittime di tratta e di grave sfruttamento. Quindi Che cosa andiamo a cercare noi quando facciamo la valutazione, come dire, psicosociale? Se ci sono questi tre elementi, la vittima di tratta è una persona, può essere donna, uomo, persona transgender, una minore o un minore, che sia stato reclutato nel paese d'origine, trasportato e sia arrivato nel paese di destinazione destinato ad uno sfruttamento. Lo sfruttamento può essere uno sfruttamento sessuale, per esempio nell'ambito della prostituzione. Prima cosa da chiarire, scusate se faccio queste precisazioni, ma non è colpa vostra, non è colpa mia, nel senso che poi l'opinione pubblica si fa anche sulla base delle informazioni che ci vengono date. Spesso c'è una tendenza alla semplificazione, alla spettacolarizzazione, spesso la tratta viene confusa con la prostituzione. Non è così. Se non fosse che per il fatto che la vittima di tratta è la vittima di una grave violazione, no? Di diritti umani, è vittima di un crimine. Mentre chi esercita l'attività prostitutiva non è detto che sia vittima di uno sfruttamento, c'è anche chi esercita l'attività prostitutiva per scelta, per necessità, ma che non ha un'organizzazione criminale alle spalle, no? Che si trattiene denari, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa è da distinguere. Una cosa è lo sfruttamento sessuale, una cosa è la prostituzione. Possono coincidere quando la persona viene impiegata nell'ambito della prostituzione, ma poi c'è l'organizzazione, lo sfruttatore, la madame, la sfruttatrice, che gli chiede delle percentuali di guadagni. Tecnicamente, anche se io mi tengo un euro del tuo lavoro, ti sto sfruttando, quindi c'è lo sfruttamento della prostituzione. Quindi poi le declinazioni dello sfruttamento possono essere tipicamente lo sfruttamento sessuale, generalmente coinvolge, poi vi do magari anche qualche dato, coinvolge più donne o persone transgender. C'è lo sfruttamento lavorativo, il grave sfruttamento lavorativo, poi Maria ci parlerà in generale insomma dello sfruttamento lavorativo, ma noi ci occupiamo del grave sfruttamento lavorativo e tecnicamente significa, non è la stessa cosa del lavoro nero, perché quando qualcuno si trattiene per esempio il tuo documento d'identità, usa minacce, usa metodi coercitivi, quindi la violenza, la forza, non ti paga il salario, non ti consente di fare le ferie e come dire, non ti riconosce tutti i diritti, si parla di grave sfruttamento lavorativo, quindi violazioni di libertà, violazioni di sicurezza, eccetera. E questo coinvolge oggettivamente, quelli che emergono sono più uomini, questo come tendenza, anche nella nostra città, nella nostra regione, nel nostro paese, questa è la tendenza, vi sto dando delle macro coordinate. Poi ci sono delle forme che sono meno note, ma non meno subdole di sfruttamento, che sono per esempio lo sfruttamento dell'accattonaggio, quindi tutti quei migranti, no, che chiedono l'elemosina agli angoli delle strade o magari per il parcheggio o davanti ai centri di culto, sono generalmente donne o minori. E poi c'è un'altra forma alla quale noi teniamo molto, perché Equality, come vi dicevo, ha questo focus, oltre che la tratta sui minori, e quest'ultimo target, diciamo, è la convergenza dei nostri due temi obiettivo, che sono le vittime dello sfruttamento delle attività criminali forzate. Cosa vuol dire sta roba? Vuol dire, e sono prevalentemente minori, quelle persone appunto prevalentemente minori di area nordafricana impiegati per esempio nello spaccio, quindi tipicamente il ragazzino tunisino che arriva da un quartiere che si chiama El Kabaria, che è una specie di scampia direi, con tutto quello che questa associazione che vengono reclutati appunto nel paese d'origine, l'organizzazione parla con la famiglia di solito è un nucleo monoparentale, quindi c'è un genitore, consegna all'organizzazione che gli dice: lasciami tuo figlio che lo porto in Italia e gli faccio trovare un impiego, così poi ti arrivano dei denari rispetto a questa attività. Non dicono qual è l'attività, partono dalle coste tunisine, magari non con il gommone che si buca, no? Ma con gli overcraft che ci mettono due ore e mezza ad arrivare nel canale di Sicilia o a Lampedusa o a Pantelleria. Queste sono nuovissime rotte, e l'organizzazione magari gli paga il biglietto Flixbus nel cellulare. Tenete conto che i cellulari, che spesso, no, si dice non hanno i soldi, eppure c'hanno i cellulari. I cellulari sono delle forme di controllo, okay? L'organizzazione controlla le persone attraverso questi dispositivi. Quindi pagano il biglietto Flixbus, perché nei Flixbus generalmente non ti chiedono un documento di identificazione, arrivano lì dove devono arrivare, che sono tipicamente Padova o Mestre, no, rispetto al nord-est, piazze dello spaccio molto importanti, insomma. Quando arrivano nelle nostre città, gli vengono dati tipicamente 200-250 euro per andare da Footlooker, non so, spot, insomma, a prendersi il berrettino, la scarpa, la maglietta figa per essere riconoscibili in strada e spacciare. Dietro questi ragazzi spesso c'è una regia adulta e sono... ripeto la definizione, vittime delle attività criminali forzate. Perché attività criminali? Cioè, nel senso che operano nelle economie illegali, perché lo spaccio è un reato nel nostro paese. Quindi il casino qual è? Che loro al contempo sono autori di reato, ma vittime di sfruttamento. Ed è molto complicato identificarli, perché la dinamica è capovolta, emergono come autori di reato ed è solo dopo che capiamo che sono anche vittime di sfruttamento per tutta una serie di condizionamenti, insomma. Che cosa fa la cooperativa Equality e che cosa si fa in Italia? Allora, per una volta tanto dobbiamo vantarci del nostro paese, della normativa antitratta, perché è fiore all'occhiello del nostro ordinamento, si dice così. Vi ho parlato del protocollo addizionale dell'ONU che definisce, vi ho dato prima, no, la definizione di tratta, quindi la vittima di tratta è una persona che è stata reclutata, trasportata e viene sfruttata nel territorio, e le forme sono queste che vi ho detto. Di che cosa ha diritto la persona vittima di tratta? Ha diritto a, se intanto collabora con l'autorità giudiziaria e quindi o denuncia o fornisce delle informazioni tali da identificarla come vittima di tratta, può anche non denunciare, e poi aderisce ad un programma di protezione, ha diritto alla protezione intanto e ha un permesso di soggiorno. Questo permesso di soggiorno arriva da lontano, da prima del 2000, un po' prima del 2000, dal 98, dal testo unico sull'immigrazione. Scusate, sono passaggi chiave perché ci dicono il nostro paese come si colloca a livello europeo e mondiale, perché l'articolo 18 ce l'abbiamo solo noi ed è una grande fortuna, perché è una grande tutela per queste persone, perché se succede in Francia o la persona che alle persone succedono tutte queste cose, no, o nel Regno Unito o in Svezia lasciamo perdere la normativa che mi incazzo, o la persona denuncia e poi gli si dà un permesso di soggiorno per 6 mesi negli altri paesi, semmai, se no, se non denuncia, si prendono le informazioni che servono e via. Può essere pure espulsa, eppure è una vittima di gravi violazioni di diritti umani, come abbiamo detto. Nel nostro paese, invece, c'è questa doppia opzione: o denunci, oppure se non vuoi denunciare, aderisci ad un programma di protezione. Naturalmente ci deve essere qualcuno che, scusate il termine non tanto bello, ma certifichi che quella persona sia vittima di tratta, e lo fa l'antitratta, cioè noi. Non solo noi come Equality, noi siamo incastonati, diciamo, in un sistema veneto antitratta che si chiamava fino all'altro giorno Progetto Nave. Adesso, da il primo luglio, quindi veramente da pochi giorni, ci chiamiamo Progetto Navigare. Ha come capofila la regione del Veneto, ci sono tutti gli enti locali capoluogo di provincia, ci sono tutte le forze dell'ordine del Veneto, quindi, perché quando si parla di tratta si parla di contrasto al crimine e protezione per le vittime, quindi tutte, come dire, le agenzie preposte al contrasto al crimine ci sono, quindi comandi provinciali dei carabinieri, tutte le questure, poi ci sono tutte le prefetture, le commissioni territoriali, la procura, la DDL, che è la direzione distrettuale, direzione distrettuale antimafia. Siccome si parla anche di sfruttamento lavorativo, ci sono gli ispettorati del lavoro, ci sono i sindacati, ci sono le ASL, le ULS, gli ospedali, ci sono tutti quegli attori che a vario titolo possono incontrare le vittime di tratta. Ma poi chi fa il lavoro operativamente sul campo è il privato sociale, quindi la cooperativa Equality con altre 10 cooperative che storicamente si occupano di questo tema. E quindi cosa facciamo? Quindi noi andiamo lì dove presumiamo che ci siano le vittime di tratta, quindi vi ho parlato di sfruttamento sessuale, vi ho parlato di prostituzione, noi usciamo nelle strade del Veneto e contattiamo tutte le persone che si prostituiscono, perché non è che la vittima di tratta ce l'ha scritto a LED rossi, qui sono una vittima di tratta, ma dobbiamo, come dire, capire, no? Se lo è. E quindi copriamo tutte le province del Veneto, ma quando si tratta per esempio di sfruttamento lavorativo, dove andiamo? Andiamo nei luoghi di lavoro, non ci andiamo noi spontaneamente perché non ci possiamo, ma andiamo in collaborazione con gli ispettorati del lavoro che fanno i cosiddetti accessi lavorativi. Quindi c'è stata una segnalazione rispetto a quell'azienda agricola, perché mettiamo che un lavoratore si sia infortunato ed è finito in ospedale. Dall'ospedale un operatore sanitario ha lanciato l'SOS, diciamo, a chi? Al numero verde nazionale contro la tratta, che è l'800 290 290. Ha chiamato il numero verde e ha detto: senti, io qui ho ricoverato un lavoratore che mi sta dicendo delle cose, mi fa pensare che possa essere una vittima di tratta. Bene, il numero verde attiva in quella provincia, mettiamo che sia Padova, l'operatrice territoriale antitratta, che è la persona che va a incontrare il lavoratore con la mediatrice o il mediatore linguistico-culturale, altra figura chiave. Sono lavoratori stranieri, sono persone straniere, quindi una figura ponte che ti collega dal tuo paese d'origine, non solo per la questione linguistica, ma anche per la questione culturale. Guarda che ti stanno facendo queste domande per questo motivo. Sono figure chiave, sono proprio quelle figure che ti aprono le porte. Quindi dalle, come noi le definiamo, le narrazioni congelate, perché la persona ha paura, non sa chi sei, ma chi sei tu tra le mille persone che ho visto arrivato qui? E quindi inizialmente c'è questa situazione congelata, che poi si scongela via via quando acquisisci, insomma, ti conquisti un po' di fiducia, capiscono qual è l'opportunità. Ecco, quello che noi gli spieghiamo è che ci può essere un'opportunità, che significa lasciare una situazione di sfruttamento e di violazioni di diritti che hanno a che fare con la vita, come vi dicevo, la libertà, la sicurezza, la dignità del lavoro, e entrare eventualmente in un programma. Ma non c'è obbligo, non c'è nessun obbligo, discorso a parte per le minori e minori. Un minore non può stare in strada, un minore va protetto e tutelato. Abbiamo nell'89 firmato una convenzione che è quella per i diritti del fanciullo, il fanciullo va protetto. Non c'è un obbligo, c'è un'opportunità, sta a noi però spiegare bene questa opportunità. Vado, sì, chiudo. E quindi quando la capiscono possono entrare in questo programma, vuol dire in una struttura dove gli viene fornito vitto, alloggio e poi c'è tutta la parte dell'inclusione sociale. Chiudo solo con dei dati. L'Italia ha 21 progetti, l'Italia è divisa in due, in tutti i sensi, nel senso che metà Italia ha, diciamo che la divisione è anche proprio territoriale per regioni, metà regioni hanno come capofila nei progetti antitratta enti pubblici, questo è il nostro caso, vi dicevo, no? L'altra metà d'Italia, quindi 11 progetti, sono capofila enti pubblici, metà progetti hanno come capofila enti del privato sociale. Noi nel Veneto, intanto per darvi gli ultimi dati, insomma, dell'ultimo anno che è stato un anno 2020, quella della pandemia, quindi discorso a sé, abbiamo contattato 1092 persone diverse. Per queste persone abbiamo fatto per 350 di queste degli accompagnamenti sanitari, li accompagniamo dal medico eccetera, è anche un modo per rispondere a un bisogno e per agganciarle, rivederle in orario diurno eccetera eccetera. Abbiamo fatto 5500 contatti, abbiamo visto e valutato 430 persone, ma sono entrate in accoglienza, quindi in quel programma di inclusione sociale, eccetera, che vi dicevo, 124 persone. Quindi, diciamo, l'impegno dei progetti antitratta non sempre è adeguatamente rappresentato dai dati. Questo poi magari lo spiegheremo, se volete,
sì, anche più tardi. Perché,
sì.
Grazie mille, Barbara. Passo subito la parola a Maria, allora.
Ok, vado.
Grazie.
Buonasera, grazie a tutti e a tutti per l'invito. E allora, io sono una campaigner dell'Associazione Terra. L'Associazione Terra si occupa del problema del caporalato, del problema dell'agroalimentare, potremmo dire in generale, visto da una doppia prospettiva, quello dei diritti sociali e dei diritti ambientali. Questo perché noi riteniamo che il caporalato... E dopo arriviamo, diciamo, ad una definizione, anche se non c'è una definizione, diciamo, standard. Barbara ci ha aperto tante porte a questo proposito, e perché il caporalato, diciamo, così come lo conosciamo, non esisterebbe al di fuori di un sistema capitalistico come quello in cui viviamo, agroindustriale come quello in cui viviamo. Per questo motivo, diciamo che in questi anni, attraverso rapporti, attraverso campagne, abbiamo cercato di studiare più che altro l'origine del caporalato, no? Da dove arriva? Sicuramente da un sistema iniquo dell'agroalimentare, che parte dallo strapotere dei canali distributivi, dei supermercati dove ogni giorno andiamo a fare la spesa, che hanno un potere enorme. Noi, diciamo, forse non ci rendiamo conto perché pensiamo che il gesto semplice di andare a fare la spesa sia poco rappresentativo di quello che invece siano i profitti che queste grandi catene fanno. Però oggi siamo in un momento, tra virgolette, fortunato, perché siamo all'alba di, siamo, diciamo, più che altro abbiamo vissuto il Covid e sappiamo ora quali sono stati i profitti che hanno macinato i supermercati e la grande distribuzione. E immaginate che questi profitti ad un certo punto vanno a finire su quella che è l'anello di questa catena più debole in assoluto. Qual è l'anello di questa catena? È il lavoratore, è la lavoratrice. Al centro c'è l'agricoltore, che naturalmente subisce le vessazioni dei supermercati, che pagano pochissimo ovviamente la frutta e la verdura che gli agricoltori producono, e gli agricoltori a loro volta scaricano tutto questo peso sull'anello più debole, che è appunto il lavoratore. Questo, diciamo, è ovviamente una descrizione semplificata di quello che poi è il caporalato, che naturalmente ha degli aspetti per molti versi criminali, come quelli che ci ha raccontato Barbara, ma in realtà l'intermediazione del lavoro è qualcosa a cui tutti noi siamo abituati da quando più o meno mi guardo intorno, siamo più o meno tutti coetanei, praticamente siamo in vita, perché la flessibilizzazione del lavoro in Europa ci ha abituato all'intermediazione, alle agenzie del lavoro, a tutte forme che ovviamente, insomma, anche di caporalato in giacca e cravatta, che non fanno altro che in qualche modo mettere in collegamento il lavoratore che vuole lavorare e l'azienda che ha bisogno di lavoro. E quello che svolge il caporale è esattamente questo. Ora, ovviamente non vorrei diciamo romanticizzarlo, però il problema dello Stato dov'è? Il problema anche del nostro paese, ma del sistema appunto capitalistico, anche del sistema Europa, è il fatto di aver distrutto un collocamento pubblico che invece prima dava a queste persone l'opportunità di inserirsi all'interno di liste, di registri anche di lavoro in cui, diciamo, il lavoro in agricoltura è un lavoro stagionale per definizione, perché ovviamente le stagioni determinano il lavoro agricolo. In passato, anche prima, diciamo intorno agli anni 60, si faceva così, c'erano dei registri pubblici in cui ci si iscriveva. Il caporale esisteva comunque perché c'era questa tipologia di reclutamento, quindi comunque al sud, insomma, ci sono dei bellissimi documentari anche prodotti dalla RAI, se vedete, insomma, anche di Marrazzo, insomma, giornalisti che hanno fatto la storia di questo paese, che effettivamente fotografano quella realtà, no? C'erano caporali che entravano nei paesini della Basilicata, della Campania, della Puglia e andavano col megafono a chiamare le donne e gli uomini necessari al raccolto di quella giornata. Cosa è cambiato da allora? È cambiata la forma del sistema produttivo dell'Italia e il sistema produttivo europeo. I nostri terreni si sono ampliati sempre più, le aziende da familiari sono diventate delle multinazionali e di conseguenza le aziende hanno avuto sempre più bisogno di manovalanza a poco prezzo da sfruttare a qualsiasi condizione possibile. C'è stato però un credo spartiacque nella storia di questo paese che diciamo io addebito alla rivolta di Rosarno, che è stata il 2010, che ha fatto visibilizzare improvvisamente questa categoria di lavoratori che prima erano totalmente invisibili, perché li ha resi in qualche modo responsabili del loro futuro, no? Di quello che insomma stavano facendo, sono venuti in Italia per cambiare vita, per lavorare bene e sparare contro due senegalesi non era quello che loro si aspettavano venendo qua in Italia. La rivolta cambia e finalmente si inizia a parlare di caporalato realmente come un problema criminale in questo paese, diciamo, ma c'era all'epoca il Ministero dell'Interno, insomma, Maroni, per chi insomma non si ricordasse, che praticamente militarizzò Rosarno, che è un paesino di pochissime migliaia di persone, insomma invito tutti ad andarci a fare una passeggiata, ma insomma ricordarselo militarizzato in quel periodo fa parecchio impressione, tant'è che moltissime persone all'epoca decisero di lasciare Rosarno dopo la rivolta, perché quella zona fu militarizzata, arrivò tantissima polizia e tantissimi braccianti decisero di tornare a Roma da dove erano partiti perché non si sentivano più al sicuro. Ora, quell'evento, per quanto tragico, io credo che abbia lasciato delle tracce importanti nella storia di questo paese. Innanzitutto ha messo il caporalato nell'agenda politica di questo paese. Da allora è stato introdotto il tavolo anticaporalato presso il Ministero dell'Agricoltura, quindi da allora le istituzioni parlano di provvedimenti da prendere per lottare, per combattere contro questo fenomeno, ma soprattutto ha fatto conoscere alle italiane e agli italiani che insomma nelle campagne non ci sono più gli italiani come ci ricordavamo e pensavamo una volta, ma ci sono soprattutto stranieri. L'ultimo rapporto dell'INPS nel 2019 li attesta al 30%, ma è una percentuale bassissima perché ovviamente questi sono lavoratori dichiarati all'INPS, quindi che versano contributi. Naturalmente se andiamo a guardare nelle sacche ovviamente del nero, dell'irregolarità, ce ne sarà, ovviamente la percentuale sale moltissimo. E quindi da allora, da questa rivolta, addirittura noi abbiamo prodotto un articolo del codice penale, l'articolo 603 del codice penale, da cui poi è nata la nuova legge anticaporalato, la 199, insomma, quindi anche noi come per la tratta non possiamo lamentarci. Terra ha prodotto a febbraio un rapporto sul caporalato in Europa che attraversa Italia, Spagna e Grecia, e guardando i nostri vicini di casa noi ci siamo detti forse in Italia c'è quasi una tutela maggiore rispetto a questi paesi, no? Ci piangiamo sempre addosso, invece ci sono degli strumenti normativi. Il problema però qual è? Il problema è aver delegato al diritto penale, cioè alla repressione, quello che si dovrebbe fare nel mondo del lavoro, nel mercato del lavoro e nella filiera dell'agroalimentare. Cioè noi abbiamo praticamente delegato alle forze dell'ordine, all'ispettorato del lavoro, che funziona diciamo a singhiozzi, perché possiamo dire che gli ispettori entrano nelle aziende agricole a fatica in Italia, perché hanno paura loro stessi di entrare all'interno delle aziende agricole, anche perché l'ispettorato è stato nel corso degli anni falcidiato, cioè hanno praticamente sono stati mandati via tantissimi ispettori rispetto agli anni scorsi, anche perché è stato uniformato. E questo naturalmente che cosa ha portato? Ha portato ad una delega al diritto penale. Ne parliamo tantissimo in questi ultimi tempi, si aprono inchieste, su aziende sequestrate per caporalato, insomma siamo anche contenti che queste azioni ci siano. Dopodiché quello che però non si comprende è, diciamo, come affrontare questo sistema da un punto di vista, questo fenomeno da un punto di vista strutturale. Camarda Fantamadi è morto la settimana scorsa, giovedì scorso, aveva 27 anni, veniva dal Mali, è morto di calore sotto il sole. Nel 2015 moriva Paola Clemente, una donna nelle campagne di Andria. Sono passati 6 anni. Dopo la morte di Paola Clemente è stata approvata la legge anticaporalato, perché dopo quella morte si accelerò il processo di approvazione, perché lo Stato italiano voleva dare un segnale fortissimo a tutti che c'era, era presente contro nella lotta di questo fenomeno, e non è successo niente. Stiamo piangendo un altro lavoratore morto di fatica sotto il sole. E la storia di Camarda Fantamadi è simbolica di quello che è un po' il discorso che faceva appunto Barbara sugli arrivi, no? Insomma, del nostro paese per lavoro, e un po' anche di quello che è, diciamo, la parte incompiuta, che secondo me è poi il nostro tallone d'Achille. Cioè Camarda Fantamadi aveva 27 anni, 2 anni prima era arrivato col barcone in Italia, era arrivato a Napoli, centro di accoglienza, dopodiché aveva preso la residenza a Eboli, era andata a Eboli, e pochi giorni prima della sua morte era stato chiamato dal fratello, perché il fratello gli aveva trovato un lavoro proprio nella provincia di Brindisi, e lui era partito, era andato lì e aveva trovato il suo lavoro, ed è morto di fatica mentre tornava da questo campo in bicicletta, dove guadagnava 5 euro l'ora per raccogliere, per zappare la terra, ed è morto di calore cadendo dalla sua bicicletta. Secondo me in questa piccola descrizione c'è un po' tutto quello che l'Italia ancora deve risolvere, no, rispetto a questo tema. Innanzitutto la parte più vulnerabile, cioè lo status giuridico di queste persone. Non si può continuare ancora a far valere la legge Bossi-Fini, insomma questo è il grande problema che abbiamo, no? Nel risolvere anche diciamo molto spesso la loro condizione lavorativa, legare la residenza al lavoro, legare la loro esistenza in Italia al lavoro è una roba folle. E questo dobbiamo dircelo, fin quando non cambierà questo, non cambierà probabilmente mai niente. E sicuramente quello che non cambierà è appunto la filiera, cioè avere un'ottica di filiera vuol dire andare a punire, diciamo, questo è soprattutto l'aspetto in più su cui lavora terra, no? Che è un po' un aspetto che, se vogliamo, tendiamo a trascurare, però è l'altra faccia della medaglia della morte di Camarda Fantamadi. Cioè noi compriamo cibo nei supermercati a prezzi bassissimi, naturalmente non dobbiamo essere noi perché abbiamo redditi bassi, io sono molto molto, diciamo, scettica quando mi chiedono che possiamo fare. Il consumatore può fare ben poco, perché viviamo in una precarietà, diciamo, asfissiante e totalizzante. Quello che bisogna fare è aggredire chi quei capitali ce li ha, chi ha fatto profitti nel corso di questi anni, e quindi la grande distribuzione, quindi chi ha reso possibile questo sistema di sfruttamento. E quando guardiamo le leggi europee, la PAC che è stata approvata 2 settimane fa e che va a finanziare le grandi multinazionali, l'agroindustria, questo vuol dire, cioè, se guardiamo, tu suggerivi appunto di dare delle coordinate, no, a tutti noi, queste sono le coordinate, cioè non chiudere il giornale e dire ah vabbè questi sono temi ambientali, non ci interessano. No, l'Europa sa molto bene a chi destinare quei fondi, e continuando a destinare quei fondi alle grandi multinazionali e alle grandi aziende, continuerà a reiterare un sistema anche di sfruttamento del lavoro e di deprezzamento e di abbassamento del costo del lavoro. Questo è ovvio, perché più avremo bisogno di manodopera, più la pagheremo sempre meno e la sfrutteremo. Quindi basta questo.
Grazie mille sia a Barbara che a Maria. A livello di numeri, Maria, di che dimensioni si parla, diciamo, a livello italiano? E poi vabbè, so che nel rapporto che avete fatto con l'Associazione Terra avete fatto un po' un'analisi anche a livello europeo con, mi dicevi, Spagna e Grecia.
Sì.
Così
sì.
Per avere un po' un'idea della dimensione.
Allora, diciamo che questi sono i dati dell'osservatorio Placido Rizzotto, e si parla di 190.000 lavoratori irregolari, vittime di caporalato. In realtà, appunto, come dicevo, sono numeri che insomma lasciano un po' il tempo che trovano, perché è chiaro che ci sono arrivi continui. Il lavoro agricolo è molto difficile da monitorare, proprio per quello che dicevo prima, proprio perché è un lavoro stagionale che cambia di stagione in stagione, e quindi è un fenomeno che difficilmente si riesce a monitorare bene. Quello che per esempio in Spagna, noi ovviamente abbiamo lavorato sulla parte del sud della Spagna, che è quella più interessata, soprattutto fenomeno, diciamo, abbastanza preoccupante, perché tocca le donne marocchine. E le donne marocchine che vengono chiamate attraverso la contrattazione Origen, quindi appunto loro vengono tramite un accordo bilaterale che la Spagna ha firmato con il Marocco, queste donne vengono praticamente chiamate dalle aziende spagnole, tra l'altro con dei criteri che insomma diciamo sessisti e dir poco, nel senso che queste aziende cercano poi donne adulte, donne con famiglie, donne con dei figli, perché devono essere certi che poi, una volta che arrivano in Spagna, andranno via dopo la stagione di raccolta, e quindi il lavoro di cura in qualche modo è il loro lasciapassare, no? Quindi loro hanno proprio una tabella, insomma, di criteri, di requisiti a cui queste donne devono rispondere, e avere la famiglia è tra i primi requisiti. E lì in Spagna la situazione è molto anche è peggiore anche rispetto a quello che si sta registrando in Italia, se vogliamo. Cioè, ricollegandomi a quello che dicevo prima, il 55% dei prodotti agroalimentari in Spagna è commercializzata da 6 catene distributive. Questo vuol dire che tutta, diciamo, la terra, tutta l'agro spagnolo è in mano a queste multinazionali. Quindi non sono così lontane le due cose, dobbiamo fare uno sforzo di lavorare appunto sul pezzo di come arrivano qui, come vivono qui, ma soprattutto in che sistema poi lavorano, in quale sistema, che cosa stanno andando a produrre, perché poi molti lo sanno, insomma, se tu ti soffermi con loro, sanno molto bene che quella terra che devono andare a coltivare quel giorno dalle 5 del mattino fino alle 3 del pomeriggio è immensa per 3 persone, ed è per questo che poi accadono le morti in campagna.
Certo, grazie mille. Quindi chiudiamo la trasmissione della radiofonica per quanto riguarda questa serata, e ringraziamo tutti gli spettatori.
Radio Scefo, la migliore alternativa.